Come si diceva nella precedente puntata, dopo aver formulato la teoria classica dei giochi, i filosofi studiosi non tardarono ad accorgersi che intuizioni giochistiche, usiamo questo termine, erano presenti fin dall'antichità. Addirittura nel 1968, ormai mezzo secolo fa, un famoso filosofo morale, David Gautier, scrisse La logica del Leviatano, un libro in cui ricostruiva il pensiero di Hobbes, scoprendo che alcuni suoi famosi concetti erano basati sulla teoria dei giochi. Nella slide numero 46, anzi scusatemi, nella slide numero 45, cito appunto il Leviatano di Hobbes. Come molti di voi sanno, forse tutti voi sapete, il Leviatano è un'opera nella quale Hobbes immagina che lo Stato moderno sorga dalla necessità di superare lo stato di natura nel quale, come diceva con detto latino, homo homini lupus, l'uomo è lupo per l'uomo, perché lo stato di natura immaginato da Hobbes era la condizione nella quale non si poteva produrre nessuna ricchezza perché ciascuno di notte, mentre dormiva nella sua capanna, temeva di essere aggredito da altre persone che lo avrebbero depredato di tutti i suoi averi, della sua preda, della caccia, di qualunque cosa avesse procurato, si fosse procurato con il lavoro diurno. Naturalmente poteva evitare questo, ciascuno poteva evitare questo non dormendo di notte, ma aggredendo gli altri mentre dormivano e privandoli dei loro averi. Ma questa consapevolezza che c'era la concreta possibilità di essere aggrediti di notte e che tutti avevano la convenienza ad aggredire gli altri di notte prima di essere aggrediti, faceva sì che anche di giorno nessuno fosse particolarmente impegnato nel produrre dei beni che gli sarebbero stati sottratti. In questa situazione la vita dell'uomo era infelice, lo stato di natura era povero, miserabile e la vita era anche breve. C'è una frase famosa di Hobbes dove parla appunto di una vita breve, squallida e miserabile. Questo era lo stato di natura. Come avrebbero potuto uscire gli uomini dallo stato di natura? Solo mettendosi d'accordo e consegnando tutto il potere, la forza, il monopolio della violenza al Leviatano, questo mostro biblico che sarebbe stato lo Stato. Ecco, i beni pubblici che Hobbes non credeva sarebbero stati prodotti attraverso la cooperazione reciproca, sono quei beni che oggi vengono chiamati proprio beni hobbesiani, perché sono la sicurezza e la pace all'interno e la sicurezza all'esterno della propria comunità politica, i quali rappresentano le condizioni minime per produrre ricchezza e per lavorare tranquillamente di giorno. Perché questa situazione ha una naturale interpretazione giochistica? Assomiglia a tutti gli altri giochi dei beni pubblici, dove tutti amerebbero uno stato di pace e di tranquillità senza subire aggressioni, e però tuttavia ciascuno preferisce essere l'unico aggressore. In modo da godere della produzione di tutti, ma da non sopportarne, diciamo così, i costi. Secondo Hobbes non si poteva uscire da questo vero e proprio dilemma sociale, che oggi ci appare un dilemma del prigioniero a n giocatori, in nessun modo se non attraverso l'invenzione di un potere coercitivo. Naturalmente la prospettiva di Hobbes è stata discussa da molti e, per esempio, ampiamente sviluppata da un lato, ma criticata dall'altro, da quel genio della filosofia che si chiama David Hume. E David Hume mostrò che invece era possibile una coordinazione spontanea tra gli esseri umani, per produrre anche un certo numero di beni pubblici e quindi lo Stato avrebbe avuto dei compiti assai limitati. E se non scendiamo adesso nei dettagli, voglio solo fare un piccolo spot pubblicitario a una delle alternative d'esame che è proprio dedicata al pensiero, diciamo, etico-politico, soprattutto politico di David Hume. C'è un testo di Hume, in questa alternativa è uno di Russell Hardin, che ha fornito la prima esauriente, secondo me quasi perfetta, interpretazione giochistica di David Hume. Questo per chi ha interessi anche di tipo storico. Bene, stiamo per allontanarci dalla teoria dei giochi, però non prima di avere paragonato l'ambiente di Robinson Crusoe e Venerdì, cioè l'ambiente giochistico, all'ambiente dei giochi contro natura. Nella slide 46 vediamo che l'ambiente dell'interazione strategica, cioè l'ambiente di chi gioca, di chi si impegna in qualche gioco, può essere così caratterizzato. Che un agente raggiunga oppure no i risultati da lui preferiti dipende da un fondamentale aspetto del suo ambiente, vale a dire l'insieme delle attese degli altri agenti circa la sua strategia e le loro possibili reazioni alla sua strategia. È un ambiente dunque che non è fatto solo di rocce, pietre, di un cielo che può essere sereno o nuvoloso, ma è un ambiente che ha degli aspetti invisibili fatti delle attese altrui. Sono invisibili, ma io posso fare delle supposizioni su queste attese. E quindi l'etichetta che possiamo mettere sull'ambiente di un'interazione strategica è questa: manipolazione reciproca. Mentre gli agenti cercano di manipolare il loro ambiente cerca di manipolare loro. Perché ci si manipola a vicenda tra giocatori, sia con le mosse che facciamo, sia con un qualche genere di comunicazione, magari tacita, magari gestuale, che influenza e modifica le attese degli altri circa le nostre strategie, talvolta anche per indurli in errore. E qui, naturalmente, chiunque può pensare al poker e a tutti i meravigliosi film, fatti sul poker, come, La notte di Natale, mi pare, con la Batantuono, La Stangata. Tutti i film sul poker illustrano la manipolazione reciproca. E naturalmente questa accade in molti altri giochi. Come sia possibile manipolare le attese altrui prima di cominciare il gioco vero, attraverso quelle che possiamo definire mosse comunicative, è l'argomento di uno strepitoso libro di Thomas Schelling, che si chiama La strategia del conflitto ed è una delle alternative nel programma d'esame, scritto molto bene, in modo piuttosto semplice. Beh, Thomas Schelling con questo testo, volume con altri studi, ha anche beccato, vinto in età molto avanzata, aspettavano che morisse, ma non è morto, gliel'hanno dovuto dare il Nobel per l'economia e quindi è uno dei tanti premi Nobel che trovate nel programma d'esame. Bene, ma non sempre le cose vanno così. Un autore che ha scritto un articolo molto bello sulla teoria dei giochi nella Stanford Encyclopedia of Philosophy, che trovate su internet ed è la più bella enciclopedia di filosofia del mondo, la più ricca, la più vasta ed è gratuita. Bene, ha distinto tra decisioni parametriche e decisioni non parametriche. Nelle decisioni parametriche tu puoi agire parametricamente su un mondo passivo. Cosa vuol dire? Che il mondo ha certe caratteristiche. Per esempio il cielo è grigio e questo ti permette di stabilire la probabilità che piova oppure che non piova. Ma certamente non puoi assumere che il cielo vuole fregarti e che quindi se tu fai la mossa di uscire tranquillamente senza ombrello, lui, il cielo piove. No, il cielo agisce con una logica puramente fisica, tu cerchi però di prevederla, osservando alcuni parametri che non sono intenzioni. Però ci sono anche delle decisioni non parametriche, termine molto difficile che potete anche dimenticare se volete, ma l'idea è che puoi agire non parametricamente su un mondo che cerca a sua volta di agire in previsione delle tue azioni. Perché il mondo è costituito, in questo genere di situazioni, da altri agenti. E quindi non sono parametri fissi gli altri agenti, ma gli altri agenti sono dotati di menti che stanno ipotizzando quello che tu farai per fare la loro mossa. Vorrei quasi dire per fregarti, ma non è così per un motivo molto evidente, che non in tutti i giochi l'altro giocatore, chiamiamolo il socio, è un tuo avversario. Lo è nel poker, che non a caso è chiamato un gioco a somma zero. Perché se uno vince l'altro perde, ma nel gioco dell'appuntamento, dove due persone si perdono in una grande piazza cittadina, in Piazza Duomo a Milano, beh, hanno interesse a ritrovarsi, quindi vincono o perdono assieme. Facciamo un esempio di decisione parametrica, perché come avete capito, stiamo per entrare nella teoria delle decisioni razionali, cioè la teoria di Crusoe sull'isola da solo. Tu vuoi dare un calcio a un sasso per buttarlo giù dalla collina? Beh, questo è un caso classico di decisione parametrica. Perché per farlo devi solo confrontare la massa del sasso con la forza del tuo colpo e altre variabili, cioè altri parametri del mondo, che sono indipendenti dalle tue intenzioni e che però non hanno intenzioni. Quindi attento. Guarda com'è l'inclinazione della collina, attento a non romperti il piede, se dai un calcio troppo forte, se il sasso è troppo grosso, insomma, tutti noi ogni giorno affrontiamo piccoli problemi di decisione di questo genere. Ma una decisione non parametrica è quella in cui durante una gita in montagna tu vuoi dare un calcio a qualcuno per buttarlo giù dalla collina. Supponiamo che non muoia, che la collina sia abbastanza lieve, leggera, non ci sia uno strapiombo, però è un bel divertimento perché Tizio ti è veramente antipatico. E anche se fa uno scivolone, qualche grattatina alle ginocchia, tu non sei scontento. Poi puoi dirgli che è uno scherzo. Allora, devi mascherare, come fai? Devi mascherare i tuoi piani fino a che l'altro non fa più in tempo a sfuggire alla tua azione o a prevenirla. Perché le sue azioni non sono parametri fissi, non dipendono dalle leggi fisiche, ma dipendono dalle sue attese circa le tue intenzioni. E se lui decifra le tue intenzioni, potrebbe anche fingere di non vederti e all'ultimo momento ti prende per un braccio e ti butta giù dalla collina e tu muori. Vabbè, adesso abbiamo abbandonato il campo delle interazioni strategiche, almeno per qualche tempo, per concentrarsi su due tipi di decisione parametrica. Decisione che prende Robinson Crusoe da solo sull'isola. In modo molto brutale, forse rozzo, ma efficace, noi dobbiamo distinguere tra due tipi di decisione parametrica o di decisione nei giochi contro natura. Li abbiamo chiamati così, immaginando che la natura sia un giocatore, ma se non siamo psicopatici, dobbiamo ricordarci che la natura non ci ama, non ci odia, non è un giocatore. Quindi quella dei giochi contro natura è una metafora molto carina, ma non va presa alla lettera. Sono due i tipi. Uno, le decisioni in condizioni di certezza. La gente conosce con certezza lo stato del mondo e quindi anche il risultato di ogni sua possibile azione. E questo è il caso, per esempio, di come disponiamo i mobili in una stanza, affinché la poltrona non sia troppo vicina al televisore, affinché ci sia una certa proporzione tra la parte del salotto con il tavolo e quella con il divano. È un classico problema di arredamento. I problemi di arredamento sono decisioni in condizioni di certezza e come qualunque architetto di interni ben sa, sono problemi molto difficili. Le decisioni in condizioni di rischio sono il secondo tipo di decisione parametrica, di cui parleremo però nella prossima lezione.